Un inizio soft questa mattina, 8:34, ma siamo comunque in angolo B. Bentrovati ascoltatori, bentrovato al nostro ospite, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Con lui il nostro direttore Paolo Soglia. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno al sindaco Virginio Merola che è tornato a trovarci dopo un po' di tempo, ma anche dopo diverse occasioni in cui è stato qui con noi, prima per le primarie e poi per le elezioni. Adesso sono passati 120 giorni, un anno insomma comunque faticoso che Virginio Merola ricorderà senz'altro. E allora facciamo sentire subito al sindaco alcune voci che abbiamo raccolto, perché abbiamo voluto chiedere assieme al nostro Gabriele Anicchiarico ieri ai cittadini di Bologna, del centro, della prima periferia, se hanno avvertito la differenza tra l'avere una nuova giunta, un nuovo governo della città rispetto all'anno di commissariamento, e poi ovviamente abbiamo chiesto anche cosa è piaciuto e cosa meno di questa amministrazione. Sentiamo allora l'intervista di Gabriele a partire da questa domanda: vi siete accorti del cambiamento? Sentiamo le risposte.
No, non la differenza non la sento.
Direi di no adesso, al momento.
Lei sente una differenza tra il commissariamento e la nuova giunta politica?
Adesso è un po' troppo presto, però ad esempio questa iniziativa sulla chiusura della città al traffico mi è sembrata una buona iniziativa che forse solo un sindaco poteva prendere, non un commissario. Quindi bene, insomma, in questo caso una differenza positiva.
Prima era una cosa completamente bloccata in cui non si riusciva a fare niente.
Qualcosa sì, ma è ancora presto.
Ma sinceramente è troppo poco che c'è Merola, differenze non se ne sentono.
Da lei sente un cambiamento dal periodo del commissariamento a questo di giunta politica?
Sì, direi di sì, mi sembra che ci siano un po' di iniziative, soprattutto questa ondata di giovani.
Quali sono le problematiche che il sindaco dovrebbe affrontare e che dovrebbero essere all'indice della sua agenda?
Ma della misura del possibile, cercare di creare dei posti di lavoro, quindi ridurre le spese del comune, mettersi d'accordo con la provincia, eliminare le province, eliminare gli sprechi degli enti pubblici che penso che siano veramente quelli che ci uccidono.
Ma intanto il traffico è la prima cosa, fermare il traffico in centro perché è veramente invivibile. Seconda cosa, cercare di usare i fondi che sono bloccati, anche gli asili, tutte queste cose qui. Gente che sta dei mesi senza sapere se il bimbo andrà all'asilo, eccetera, eccetera. Cioè, il fondamento della società sono queste, non sono fioriere o cose simili. È la scuola, la finanza pubblica e la mobilità.
Beh, sicuramente i problemi di vivibilità della città e quindi il traffico, e poi alcuni problemi fondamentali come per esempio il diritto alla casa.
La pulizia delle strade, lo so che ci sono pochi soldi, però insomma bisognerebbe che la città fosse un po' più bella.
Priorità ce ne sono tante, intanto renderla un po' più pulita, perché effettivamente negli ultimi 20 anni Bologna ha subito un degrado incredibile.
Senta, in questi 100 e passa giorni in cui Merola siede sulla poltrona di sindaco, ci sono degli interventi che ha fatto e che le sono graditi?
L'ultimo è quello di questo fine settimana, mi è piaciuto molto vedere Bologna invasa dai bolognesi, quindi lo trovo una cosa molto positiva, anzi spero anche che la ripetano.
Ma insomma dobbiamo un attimo ancora vedere, perché per il momento sembra che abbia delle discrete iniziative.
Quali iniziative le sono piaciute?
Quello del giro in centro, il T-Days, cose simili. Poi il resto bisognerà un pochino aspettare, forse un po' prematuro.
C'è qualcosa in questi 100 e passa giorni che lei giudica in maniera positiva?
Non so che cosa abbia fatto ancora, in effetti.
Intanto mi è piaciuto molto il fine settimana, a piedi sì, esatto, perché finalmente le macchine fuori da Bologna, perché Bologna è un centro storico bellissimo. Io sono abbastanza ottimista, spero di sì, perché fino ad ora ho visto delle cose fatte abbastanza bene, le dico, la volontà di dare Bologna ai bolognesi, ecco, questo, di questo ce n'è bisogno, il centro con dell'allegria, con delle belle cose, belle mostre, quindi speriamo che continui, insomma.
Gli spunti dunque sono tanti, signor sindaco, e io direi che alla fine uno dei fulcri anche di tutte queste osservazioni da parte dei cittadini sta nel bilancio, nei problemi che ci sono comunque per il comune, per riuscire a far fronte ai tagli imposti dal governo. Ci sarà una nuova iniziativa, tra l'altro i sindaci protesteranno il prossimo 1° di ottobre. Una sua, diciamo, riflessione su quello che ha sentito, e poi andiamo a vedere come si dovrà fronteggiare appunto questo problema gravissimo del bilancio.
Beh, mi pare una reazione saggia quella degli ascoltatori. Sono passati appunto 120 giorni, compreso agosto, è prematuro trarre dei bilanci, è comprensibile. Io francamente sono abbastanza soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto fino adesso come giunta, non fosse altro perché abbiamo mantenuto gli impegni che avevamo preso, gli impegni urgenti. Avevamo preso l'impegno di togliere la tassa di iscrizione sulle scuole dell'infanzia e l'abbiamo fatto, di riaprire due nidi, il Beltri e il Roselle, e lo abbiamo fatto. Avevamo preso l'impegno di intervenire sul trasporto pubblico nella misura del possibile, visti i tagli, e quindi i bambini delle elementari non pagheranno l'autobus e sarà possibile nei giorni festivi, nonché la domenica, con un solo abbonamento in personale, che tutta la famiglia possa spostarsi gratuitamente. A proposito di accessibilità del centro storico, abbiamo mantenuto gli impegni su una certa sobrietà e un nuovo stile di governo con la questione dei pass, ma anche con una forte riduzione delle spese della politica. Ecco, non so quanti cittadini sanno, ma insomma lo staff del sindaco ha avuto una riduzione del 55%, siamo passati da 800.000 euro a 326.000 euro, siamo a un meno 55% rispetto a tutte le giunte che ci hanno preceduto. Sì, abbiamo mantenuto questi impegni e abbiamo cercato di dare un segnale di maggiore vicinanza ai cittadini. Questo è molto importante perché la fase che si apre, come sapete, come tutti sanno, è una fase difficile. Noi dovremo cercare di tenere unita la città in un momento che purtroppo per Bologna coincide con l'uscita da una lunga fase di commissariamento, ma anche con una serie di manovre del governo che stanno azzoppando gli enti locali. Domani io parteciperò a Perugia a un'ulteriore manifestazione dei sindaci, dei presidenti delle regioni e delle province, perché noi non ci rassegniamo a accettare la manovra così com'è, perché questa manovra ci mette in una situazione di estrema difficoltà, scarica sui cittadini attraverso i comuni tutto il costo della crisi e quindi proprio in questo momento impedisce di fare la cosa più importante, cioè poter investire sulla città anche per questa via, dare un contributo alla ripresa economica e all'occupazione. Il comune può creare occasioni di lavoro se ha la possibilità di investire. Ora, a proposito di patto di stabilità, è bene che i cittadini sappiano che per il comune di Bologna il rispetto del patto di stabilità significa dover accantonare e tenere lì quei soldi senza poterli spendere, una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Non poter pagare i fornitori, quindi da questa via indebolire ancora di più il tessuto delle imprese, e pur prevedendo aumenti delle tasse possibili, eccetera, comunque una situazione di difficoltà che non permette di rispondere alla domanda che c'è su alcuni servizi.
Se avete parlato di possibilità di tassa di soggiorno e anche di possibilità di privatizzazioni.
Sì, le possibilità sono queste, però prima di discutere delle possibilità, ripeto, noi non ci vogliamo rassegnare, anche perché francamente era prevedibile che questa manovra non fosse sufficiente. Abbiamo già molti segnali della necessità di un'altra manovra, quindi il governo stesso sta parlando di discutere di misure per la crescita e gli investimenti, prendendo atto che in tutti questi provvedimenti non ci sono. Quindi ecco, prima di appassionarci alle ipotesi cosa faremo, ricordo che la discussione sul bilancio ci accompagnerà fino a fine dicembre. Abbiamo l'impegno come sindaci di costruire i nostri bilanci e contestualmente con la regione, e quindi questa volta cercheremo di concordare in un discorso comune le linee dei bilanci sia dei sindaci dei comuni che della regione che delle province. Entrare nel merito è come dire che ci stiamo rassegnando. No, nel senso che purtroppo è vero, questa volta la novità sostanziale che immagino facciano fatica i nostri cittadini è che quando non interveniva il governo i bolognesi sono abituati che interveniva la regione e il comune. Ecco, ci hanno tolto questa possibilità e quindi noi vogliamo insistere per avere l'autonomia possibile per come città e come regione provare a fare la nostra parte per la crisi. E questo è il problema principale.
Ecco, immaginiamo poi che l'assessore al bilancio stia comunque al di là della battaglia politica immaginando delle misure, perché poi il 2012 non è molto lontano. Io ricordo ai nostri ascoltatori, contatti 348-7649-289, l'SMS per fare domande al sindaco Merola, oppure diretta @radiocittadelcapo.it, oppure il nostro telefono 051-642-8081. Ma naturalmente sono già arrivati, immagino Lucia, delle domande, dei messaggi. Prima io però rimarrei sempre sui temi economici, perché questa crisi ha anche denotato una debolezza strutturale, che è quella italiana, sulla quale poi ci si scontra fortemente nei momenti di crisi, cioè un'evasione fortissima che incide due volte, come mancata entrata e come servizi di welfare che poi vanno suddivisi anche a chi non ne avrebbe diritto perché è più ricco di altri. Ecco, io le vorrei far commentare l'ultima dichiarazione del procuratore Giovannini, che proprio ieri diceva: sì sì, va bene, ma qui gli evasori, come dire, noi non abbiamo quasi la possibilità di perseguirli, perché si iniziano le indagini dopo 3-4 anni di contenzioso, poi si va avanti, si sono ridotti i termini di prescrizione e quindi alla fine nella rete rimane veramente poco. Lei aveva proposto di pubblicare la lista degli evasori, ecco, però anche alla luce delle parole di Giovannini alla festa dell'unità, lei aveva detto è contrario a pubblicare, diciamo, le dichiarazioni dei redditi, e aveva detto no, invece delle due pubblichiamo quella degli evasori. Però ecco, alla luce di quanto dice Giovannini, come dire, si finirebbe in fretta, meno dei necrologi, insomma, no? Perché queste condizioni. Quindi ci ha ripensato, è più logico una di trasparenza.
Ha ragione Giovannini, il punto vero è sull'evasione fiscale, che noi abbiamo 120 miliardi come minimo di evasione fiscale all'anno nel nostro paese. Abbiamo una manovra ultima del governo di 54 miliardi, di cui due terzi sono aumento delle entrate e un terzo riduzione della spesa. Ora, questo aumento delle entrate, non essendo, anche per le parole di Giovannini che condivido, nelle condizioni di prevedere a breve un recupero forte di evasione fiscale, in realtà si scarica tutto sui lavoratori dipendenti, l'aumento delle entrate e sui soldi noti. Quindi il tema c'è ed è fortissimo. Quello che pone Giovannini rientra in una ormai da anni lunghissima attesa di una vera riforma della giustizia. I tempi della giustizia sono esattamente quelli che dice Giovannini. Per quanto riguarda il comune, quello che noi possiamo fare, che stiamo facendo, è ragionare su una nuova potenziamento, insomma una migliore applicazione dell'ISEE per garantire una maggiore equità nell'accertamento dei redditi.
Da quando questo? Al 2012?
Sì, stiamo cercando di confrontarci con l'Agenzia delle Entrate, ma anche in sede di governo, perché il tema vero è che abbiamo bisogno di poter accedere alle banche dati immobiliari e mobiliari, quindi i conti correnti e cose di questo tipo. Con l'Agenzia delle Entrate qui c'è un buon rapporto, si tratta di definire le priorità, nel senso che l'Agenzia delle Entrate ha degli obiettivi prioritari. Ora l'evasione fiscale è stata portata al 100%, il ritorno per i comuni, è chiaro che bisogna mettere il personale dell'Agenzia delle Entrate in condizione di farlo. Ecco. Quindi dal punto di vista degli enti locali si può fare. Sicuramente la grande balla è dire che nel giro di un anno si recuperano delle cifre importanti, siccome c'è un'abitudine, un costume nel nostro paese, nella nostra città, a ritenere che l'evasione fiscale non solo non sia un peccato, ma sia anche una cosa,
virtù, una furbizia.
È stato anche molto alimentato, no? Dallo stesso Presidente del Consiglio, che ha giustificato in qualche modo l'evasione fiscale. Sarà un lavoro di lunga lena. E
Possiamo dire, mi scusi Sindaco, che allora nel nuovo ISEE potrebbero entrare anche i patrimoni, quindi come modalità di accertamento della vera condizione economica dei singoli e delle famiglie?
Sì, in qualche modo è già previsto, però ecco, occorre un vero scambio, un
monitoraggio
delle banche dati, e poi bisogna studiare dei meccanismi sui quali sono cominciati gli incontri. Quindi sul recupero dell'evasione fiscale non ci siamo, io voglio solo avvertire i cittadini che appunto una seria lotta per il recupero fiscale dell'evasione fiscale passa attraverso una parola che aveva introdotto fisco Visco ed è stato messo in croce, la tracciabilità, cioè sì. Occorre stabilire delle soglie di pagamenti sempre con i bancomat, le carte di credito e gli assegni, ecco.
Sì, aveva introdotto anche la pubblicazione delle dichiarazioni, durò pochissimo. Lucia?
Sì, io chiedo a questo punto al sindaco di essere più sintetico nelle risposte. Benissimo. Perché sono le 8:50 e stanno arrivando delle domande dagli ascoltatori.
Lo farò.
Prendo spunto da una domanda degli ascoltatori entriamo nel mondo della scuola. Nella scuola elementare di mio figlio è sparito il servizio di pre e post scuola, servizio a carico del comune. Come commenta il sindaco? E leggo a questa domanda dell'ascoltatore una proposta che invece è arrivata da un consigliere del PD, Errani, di legare proprio il recupero dell'evasione ai servizi pre e post scuola. Cosa contate di fare?
Ma il recupero dell'evasione va legato a tutto, nel senso che credo che ci sia bisogno di ogni risorsa che riusciamo a recuperare. Sui servizi integrativi alle scuole dello Stato noi siamo molto impegnati su questo tema del pre e post pasto, a me risulta che continuiamo ad occuparcene e comunque farò una verifica su questo. Il punto vero è che le scuole bolognesi sono in una situazione di estrema difficoltà per i tagli e quindi ovviamente si rivolgono al comune. Bisogna vedere come riusciamo.
Ecco, il comune che può ovviamente non metterli gli insegnanti, ci mancherebbe altro, però può appunto fare questi servizi di supporto, soprattutto sul pre-post scuola e sulle disabilità, sull'handicap, che sono molto importanti, che sono sempre stati peraltro un fiore all'occhiello della nostra città nella loro presenza. Avete già fatto dei calcoli? Si possono mantenere, aumentare queste ore?
Ma
anche
noi
in convinzione?
Abbiamo appena rinnovato, sì. Abbiamo appena fatto il bando per questi servizi e stiamo concludendo la trattativa con i sindacati e le cooperative. Quindi mi risulta che i servizi siano partiti e che abbiamo ricomposto un po' le divisioni che c'erano su quell'appalto, perché aveva vinto un'altra cooperativa, come sapete, ma mi pare che la situazione stia tornando sotto controllo, quindi su questi servizi si è stato stanziato con questa gara più di 1 milione di euro, quindi saranno assicurati. Il tema, sono brevissimo, il tema sul futuro è darsi delle priorità quando discuteremo da qui a dicembre il bilancio, condividendolo con tutti i cittadini.
Quindi si riuscirà, il comune riuscirà a tappare dei buchi che sono aperti dai tagli del governo sulla scuola?
Faremo tutto il possibile, non sono davvero nelle condizioni di dirvi quanto riusciremo a fare, perché aspettiamo di sapere come finisce la discussione col governo.
Vediamo se abbiamo ancora l'ascoltatore Gabriel in linea. Ci sei ancora, Gabriel?
Sì, sono qui.
Prego, a te la domanda.
Io volevo chiedere al sindaco Merola se sarebbe disposto a un confronto pubblico. Come lei sa, tutti i giovedì dalle 11 in poi si tiene un'assemblea con dei semplici cittadini che discutono. È un'assemblea spontanea e io volevo fare l'invito al sindaco a, a partecipare. Oggi inizia alle 11, si va avanti ad oltranza fino a sera, specialmente se possiamo discutere faccia a faccia sul bilancio comunale.
Riunione in Piazza Maggiore, giusto?
Sì.
Ok,
sì.
Grazie Gabri.
Cerchi lo sgabellino di plastica, quello sgabellino bianco che lui è abituato a vedere, ecco.
Grazie Gabriel.
Prego.
Parecchi bolognesi sono abituati a vedere. No, ottima idea. Non so oggi, ma sicuramente al prossimo giovedì possiamo incontrarci.
Allora, è arrivata una domanda da parte della rete laica e noi uniamo a questa domanda una voce che facciamo sentire al sindaco, è quella di Monica Mischiatti, Radicali di Bologna.
Abbiamo un sindaco che durante la campagna elettorale ha promesso che nei primi 100 giorni avrebbe approvato il registro del testamento biologico. Noi abbiamo raccolto le firme, ricorderai, no? Abbiamo fatto una delibera di iniziativa popolare, abbiamo raccolto tante firme, noi, la rete laica, tante altre associazioni. Con un ordine del giorno, è stato approvato con un ordine del giorno il registro, il giorno della caduta di Del Bono, però comunque era già un atto acquisito. E il sindaco dovrebbe attuare solamente il regolamento e dovrebbe emanare il regolamento attuativo. Una promessa da campagna elettorale e oggi siamo ancora qui, quello aspettiamo.
Stessa domanda da parte della rete laica di Bologna.
Appunto, sono 120 giorni, sarà sicuramente fatto. Ricordo che il regolamento è un tema di consiglio, non del sindaco. Comunque io sono completamente d'accordo.
Bene, allora noi abbiamo fatto la prima sventagliata di domande. Io tornerei a altri temi che riguardano sempre la crisi dell'economia, ma sotto declinati in altra maniera. Parliamo di trasporti. Lei prima accennava delle misure che avete già fatto, che sono state portate a casa, sui biglietti, sulla possibilità degli scolari di andare gratis, sui biglietti di fascia, però il governatore Vasco Errani, insieme ad altri, insieme a voi, è andato a portare i contratti, no? Cioè ha detto, con questi tagli, 75% gli autobus
gestitelo voi.
Ecco. E il sindaco Merola, no? Di fronte a questa situazione, quindi cosa pensa per il 2012? Stiamo parlando del 2012, quando se non ci sono cambiamenti scattano queste misure.
Io penso che non può continuare così. Nel senso che ormai tutte le persone responsabili di questo paese si chiedono se questo governo si rende conto che non è più credibile. Quindi davvero stiamo facendo, io mi rendo conto, una discussione abbastanza difficile. Le persone hanno bisogno di certezze e di prospettive, noi ce la metteremo tutta. Io penso che ormai sarà inevitabile, se continua così, andare alle elezioni a marzo. Quindi non so neanche ad aprile quale governo ci sarà in questo paese, io mi auguro che sia di centro-sinistra evidentemente, ma davvero tutto quello che oggi diamo per scontato, sia nel senso che ci rassegniamo o che combattiamo, è una discussione apertissima. Quindi io davvero mi concentro sul fatto di modificare questa manovra e di riuscire a fare in modo che gli enti locali possano fare investimenti per le loro città, con la priorità di difendere la scuola pubblica, di difendere i servizi sociali, di investire sulla cultura, perché si mangia, soprattutto in questo periodo di crisi, e per fare pulizia arredo urbano, rispetto delle regole della nostra città, che è una delle esigenze più sentite e che si è manifestata anche attraverso questa iniziativa dei T-Days. Vorrei davvero dirvi che prima di rassegnarci ad arrangiarci, il tema è cerchiamo di cambiare questa manovra, perché io temo una cosa, francamente. Qui da un giorno all'altro si alza di nuovo lo spread, per adesso abbiamo fatto 54 miliardi di tagli, ecco, vedo un po' la Grecia all'orizzonte. Per cui dobbiamo evitare come comunità locali e sindaci che questo possa avvenire prima di entrare nel merito dei nostri bilanci. Le priorità dell'amministrazione sono quelle che vi ho detto e faremo di tutto per salvaguardare quelle priorità. Temo che però non possiamo più permetterci di lavorare come se fossimo da soli nel mondo. Deve cambiare assolutamente la prospettiva nazionale.
Una domanda da parte di un ascoltatore, lei ha detto prima con la cultura si mangia e questo ascoltatore ci scrive: perché non si parla mai di cinema? È un'industria che, se sostenuta, ha un indotto ricchissimo. Bologna ci ha provato ma poi tutto è caduto nel nulla in poco tempo.
Ecco, allora tiriamoci un po' su di morale, però, perché ognuno vede una parte del problema. No, noi siamo molto conosciuti in Italia e all'estero come città che su questo campo fa molto, attraverso la nostra cineteca che è appena andata a Venezia. Il nostro problema è che l'ascoltatore è informato sul cinema, non lo sono l'insieme dei bolognesi, e quindi noi dobbiamo lavorare, ripeto, soprattutto per valorizzare il tanto che facciamo e permettergli di andare avanti malgrado questa crisi, perché sotto le stelle, il cinema sotto le stelle che facciamo ogni anno è una manifestazione di valore più che nazionale, e che siamo abituati ad averla come una cosa scontata. Ecco, devo dire che ce la invidiano nel resto del paese.
Ecco, su questo velocissimi, una battuta però anche sulle parole del suo assessore, che insomma, niente Ferragosto, si parlava di mettere in discussione anche il Capodanno. Ecco, lei condivide pienamente, insomma, questa linea, o pensa che si possano fare anche delle cose a basso costo, però per ritrovare il senso di comunità magari in queste occasioni?
Sì, il senso di comunità è sacrosanto. Per esempio, io non condivido questa cosa di abolire per decreto la festività del Santo Patrono, cioè non condivido l'idea di eliminare.
Era peggio abolire il 25 aprile e il 1 maggio.
Era molto peggio, però fa parte della nostra storia, e quindi è un sentimento di appartenenza alla città, così come tante manifestazioni culturali che facciamo. Quello che dice l'assessore Ronchi, che io condivido moltissimo, è che va tutto bene, ma bisogna fare una regia, cioè c'è una...
almeno il vecchione lo brucia. Però a Ferrara si bruciava il palazzaccio.
Sì, no, ma non stiamo discutendo se bruciare o meno il vecchione, stiamo discutendo quale iniziativa di pregio fare a Capodanno. Ecco.
Benissimo, noi facevamo anche un gioco, diciamo, no? Che visto che l'abbiamo avuta qua tante volte, si è discusso di tutto, anche di questi temi, adesso lei è sindaco, e allora magari le facciamo sentire qualcosa di quello che lei ci ha detto, no? Che erano cose in agenda, e vediamo a che punto siamo. Per esempio, sull'idea di coinvolgere giovani e cittadini, diciamo, giovani di seconde generazioni anche nel governo della città. Sentiamo se riconosce questa voce.
Paesi civili europei e non europei hanno.
Sì, però io continuo a guardare queste cose, come avrete capito, non dal punto di vista di sottolineare le debolezze, ma dal punto di vista, ad esempio, che la rabbia dei giovani immigrati noi la sappiamo, dobbiamo sapere utilizzare come coraggio di affrontare i problemi del futuro. Quindi nessun diritto speciale, ma tanta considerazione sul fatto che proprio dalla condizione in cui partono può essere molto utile alla città se ne vengono fuori.
Sì, diciamo, abbiamo tagliato forse la prima parte in cui lei diceva in consiglio comunale anche rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei giovani, appunto delle seconde generazioni, privi anche di diritti. Ecco, le volevamo chiedere a che punto eravamo con quest'idea e quando si concretizzerà.
Ma è nel programma del centro-sinistra e del sindaco. Il consiglio comunale ci lavorerà di sicuro e lo metterà in calendario, credo. Non è che non ha fatto niente finora, adesso stanno approvando il garante per i diritti dei detenuti e altre scadenze. Il consiglio comunale ha cominciato a lavorare a metà giugno, ecco, quindi confermo che vogliamo andare avanti anche su questa ipotesi.
Ecco, diciamo, sulle forme lei ha più o meno un'idea, potrebbe essere come si fa poi, diciamo, nelle pratiche a coinvolgere queste persone? Si sa, come per le consulte, un'elezione magari di rappresentanti che poi saranno invitati? Pensate a forme di questo tipo?
Ma penso di sì. Ecco, per me l'importante è che ci sia questa rappresentanza in consiglio. Poi il consiglio comunale farà i regolamenti, diciamo, specifici.
Una domanda che arriva da un'ascoltatrice, poi le facciamo sentire delle altre voci. È una mamma lavoratrice, ci scrive: tutte le mattine da Piazza dell'Unità vado in bicicletta nella Piazza della Questura per andare a lavorare, ma faccio un appello al sindaco, bisogna davvero studiare la possibilità di una ciclabile vera e non quelle soltanto disegnate, perché io tutte le volte che vado a lavorare rischio la vita, e in particolare tra la via Matteotti e la via Tiarini. Se non c'è ce la facciamo con i soldi, potremmo lavorare volontariamente noi, i ciclisti e le ciclofficine popolari di Bologna. Questa è
Mi
Francesca.
Mi piace questo atteggiamento di Francesca, nel senso che appunto questo è lo spirito di cui abbiamo bisogno. Su tante questioni, intendere la partecipazione dei cittadini come contributo al bene comune, quindi ognuno fare la propria parte. Sul fatto di poter permettere alle biciclette di circolare senza pericoli, stiamo cominciando a lavorare su uno schema generale di mobilità che si concentra molto, come avete visto in questa fase, innanzitutto sul centro storico. Diradare le auto significa diminuire i rischi per i ciclisti, quindi il prossimo step, vedo che c'è molta discussione sui T-Days, vorrei ricordare che il prossimo step sarà aprire una procedura partecipata per decidere come fare la pedonalizzazione, quindi dedicheremo ottobre-novembre a questa discussione.
È arrivato un grazie per i T-Days e poi una domanda molto diretta, ma il Civis, volevo chiedere al sindaco, ma come siamo messi? Che ne faremo di questi 49 tram?
Bella domanda. Allora, non so se avete letto sui giornali che Iribus sta per fallire. Ricordo a tutti noi, perché si parla solo di Iribus, è importante che sappiamo che in città c'è la Menarini. Anche la Menarini comincia a essere in difficoltà e produce autobus come Iribus. Con Iribus e con il governo noi stiamo discutendo della possibilità di modificare radicalmente o cambiare questo mezzo. Diciamo che le trattative sono avviate e dovrebbero, spero, essere riservate fino a quando non andiamo in porto.
Intanto il governo ha detto che non cadono le due torri, però col CIVS, non so se hanno notato.
Un'affermazione epocale, insomma, benissimo.
No, rispondeva al direttore dell'Istituto di Vulcanologia Boschi, che spesso visitava la nostra città sollevando appunto questo argomento,
no, guardate,
sul passaggio dei bisonti da via San Vitale.
Dove passano filobus ai 20 all'ora con pedoni e ciclisti e non auto e tante altri bus, cioè in Europa, non succede nessun problema.
Senta, sul people mover invece, un altro dei grandi temi della rete di mobilità cittadina, ecco, sa che ci sono, si sono organizzate in città dei movimenti contro la realizzazione di quest'opera, lei è intervenuto recentemente alla Festa dell'Unità dicendo, beh, insomma, bisogna ampliare la base societaria. A che punto siamo con questi ragionamenti?
Stiamo discutendo della gestione. Credo che la gestione debba essere fatta da, appunto, non da costruttori, ma da persone che sanno gestire il trasporto. Quindi ci sono diverse opportunità. Abbiamo cominciato una discussione con FS, con ATC, e ci sono anche imprese private che intervengono nel trasporto pubblico, ad esempio quelli che attualmente gestiscono gli autobus che portano all'aeroporto a 6 euro ogni corsa, sono esperti nel trasporto pubblico. Dobbiamo ricondurre la gestione a dei trasportisti. Ecco,
lei ha timore di un'eccessiva esposizione di ATC nell'attuale configurazione di impresa?
No, questo timore. Io penso che ATC nel corso degli anni gli abbiamo chiesto di sovraccaricarsi di compiti, per esempio questo della sosta. Ecco, io penso che ATC, siccome è il vero protagonista della possibile fusione con le ferrovie regionali e altre aziende del trasporto tipo Modena, Reggio Emilia, stiamo discutendo di questo, di fare una grande azienda, deve, insomma, trovare il suo core business, occuparsi di trasporto.
Quindi di sosta volete occuparvene voi, anche perché così i soldi entrano direttamente in cassa, e magari quei 17 milioni di euro che adesso...
Sì, quella sarà una vicenda che temo finirà fra qualche anno, come al solito con chi avrà ragione ATC, ma questo è solo una previsione. Devo dire però che ATC ha una grande qualità sul trasporto. Noi stiamo pensando a fare un bando per affidare a imprese private la gestione della sosta e dei parcheggi. Così come sul People Mover una presenza di ATC può essere importante per mantenere una presenza nella prospettiva di questa grande azienda, ma occorre che entrino altri soggetti.
Ancora il gioco della voce di Virginio Merola nei nostri studi durante le primarie. Parliamo di giovani e di movida, cioè di vita notturna, del problema che si crea con la frattura generazionale, chiamiamola così, quindi vie che vengono contese tra necessità degli abitanti che vogliono dormire e invece i giovani che si vogliono divertire. Allora, una movida nelle periferie della città è possibile?
Con l'urbanistica, con un lavoro duro, applicare il piano urbanistico, ci sono le ex caserme militari, ci sono il parco nord, ci sono i luoghi in città che con delle bei bandi pubblici per architetti possono diventare dei luoghi veramente gradevoli da frequentare, perché se noi continuiamo a dare addosso ai giovani dicendo che non devono suonare il bongo in piazza Santo Stefano, è giusto dirlo, ma lo scenario di Santo Stefano, ecco, bisogna trovare qualcosa di altrettanto bello per sostituirlo, tutto qua.
In qualche modo per spostare. Ecco, allora, questo era Virginio Merola qualche mese fa. Virginio Merola, sindaco, adesso su questi temi, ovviamente sarà d'accordo, immagino. Su
stiamo attirando, stiamo concentrando l'attenzione sull'ex manifattura tabacchi, che è destinata a polo tecnologico, ma ci pare un luogo di ampie possibilità di convivenza con iniziative rivolte ai giovani. E sto incontrando imprenditori per comprendere se ci sono interessi per possibili sul Parco Nord per farne appunto un luogo di attrazione per la creatività giovanile, con la disponibilità da parte del Comune a mettere quelle aree a disposizione a zero lire purché si raggiunga l'obiettivo. Quindi ci sono in corso dei ragionamenti, poi saranno tutti tradotti in bandi pubblici, quindi
ecco, non vogliamo eludere però un tema che ricorre anche nelle nostre interviste, è quello del cosiddetto degrado e della pulizia della città, no? E, vabbè, si fanno da tanto tempo molti ragionamenti. Un'idea come quella che per esempio è norma comune in molti paesi europei, pensiamo alla Croazia, città europee la adottano, quella per esempio della cauzione sulla bottiglia, no? Per restituire bottiglie
lattine. Sarebbe una bellissima idea. Quando sono stato all'estero durante la campagna elettorale, ecco, per esempio in Germania sono riusciti a farla, voglio che lo sappiano i miei cittadini, hanno dovuto fare una grande battaglia in Parlamento ai Verdi per poter imporre che c'è la cauzione sulle lattine e le bottiglie di birra.
Il comune con i commercianti non può fare un accordo.
Noi possiamo fare accordi volontari, è quella la differenza in sostanza, però promuoverlo è molto importante. Per esempio tutte le associazioni qua dei senza fissa dimora in Germania sono state protagoniste nella raccolta di queste lattine, perché essendoci la cauzione, ecco, diciamo che ho visto Norimberga dove non c'era una lattina per terra, ecco. Possiamo studiare queste forme.
Studiandole quindi con forme di convenzione volontaria tra
il limite del nostro paese, sì. È questo, ecco.
Stanno arrivando delle altre domande dagli ascoltatori, 348 7649 289 diretta @radiocittadelcapo.it. Proprio a proposito di pulizia ci scrive Paolo: la scelta di dare a grandi cooperative la gestione del verde pubblico e non solo, ai miei occhi è stata disastrosa, non si vedono più giardinieri ma semplici pulitori. Non pensa che sia possibile creare delle strutture più piccole legate ai singoli quartieri, coinvolgendo nelle scelte di gestione e nei controlli anche i cittadini? E a proposito di desiderio di partecipazione, ci scrive Sergio, sarebbe molto utile anche un'istruttoria pubblica sull'insieme dei progetti di mobilità, e il riferimento a quello che diceva prima il sindaco a proposito dei laboratori per le piste ciclabili, comunque per studiare questa viabilità. Altro ringraziamento per i T-Days e aggiunta: su questioni come le ciclabili pensate ad un coordinamento con i comuni di tutta la cintura?
Dunque sono tre domande a cui rispondo sì, nel senso che condivido il senso della domanda e la proposta. Sul tema della pulizia dobbiamo rivedere il meccanismo del Global Service, e lo stiamo facendo in relazione al fatto che accorperemo i quartieri in ambiti ottimali di erogazione del servizio, anche per prefigurare i nuovi quartieri da qui al 2016. Molto importante integrare la pulizia che fanno le ditte, chiunque esse siano, con l'iniziativa di comitati di scopo di cittadini che adottino un'area o una zona. Quindi capisco il senso della domanda e lo condivido. Sulla mobilità è quello che faremo, a cominciare dalle pedonalizzazioni. Sulle piste ciclabili sì, c'è l'esigenza di coordinarsi, questo è stato fatto in sede di conferenza metropolitana dei sindaci, ma di individuare delle vere e proprie piste condivise. Ecco.
Sono le 9:14 minuti, noi come vi abbiamo anticipato dobbiamo lasciare andare via un po' prima il sindaco che ha degli impegni, quindi siamo veramente, ci avviciniamo alla conclusione. Io le chiederei, per appunto avvicinarci al gran finale, con i bandi delle caserme dismesse, che più volte sono andati deserti, insomma queste aree, che cosa si sta facendo, che idee avete? È un momento difficile.
Dunque oggi pomeriggio parlerò con il direttore dell'Agenzia del Demanio, perché si sono riuniti ieri e quindi devo avere una notizia. Credo che ci saranno nuovi bandi, in particolare sulla caserma ex Masini. Noi abbiamo concordato con loro una nuova procedura che consiste nel fatto che un'offerta libera da parte di chi vuole partecipare, con valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio e del Comune, per evitare i meccanismi dei ribassi che sono possibili. E abbiamo introdotto anche un'altra norma: nel caso vinca un immobiliare che immediatamente poi rivende, tenere presente che anche su quello il Comune vuole incassare la sua percentuale. Ecco, quindi pensiamo che questo meccanismo dovrebbe funzionare di più, dovrebbe riguardare sia la Masini che la Sani. Domani mattina sono in grado di dirti le decisioni dell'Agenzia del Demanio.
Bene, e intanto allora una cosa gliela dico io, nel senso che per quanto riguarda Aste Deserte, è andata deserta quella del Beretta, è una zona che entrambi
per
conosciamo bene,
volta,
perché insomma siamo di quelle parti. Proprio da questi microfoni abbiamo lanciato un'idea, che peraltro è già condivisa da diversi consiglieri comunali, cioè di farne di quel problema una risorsa, cioè di mantenerlo pubblico, però dando dei fondi che ha una startup di impresa, fanno un grande ostello per tutta quella necessità di turismo, soprattutto di cura che c'è in città, visto che Bologna è uno dei principali poli ospedalieri nazionali. Ecco, non le chiediamo nulla ovviamente, perché avrà modo di leggerlo, però gliela sottoponiamo come idea su cui lavorare. Intanto abbiamo qualcos'altro?
Sì, possiamo chiudere con una domanda di un ascoltatore.
Certo.
Secca. Previsioni sulla raccolta differenziata porta a porta, tra quanto?
Bene, sono in corso gli incontri con ERA, il nostro indirizzo è di generalizzare il più possibile il porta a porta, a cominciare dal centro storico. Si è formato un gruppo di lavoro di assessori, è presieduto dall'assessore più tenace e meno chiacchierone della nostra giunta, Patrizia Gabellini, e credo che avremo dei buoni risultati.
Salutando il sindaco, io però non posso non fargli una domanda anche nazionale sul suo partito, visto che fra l'altro è intervenuto con una lunga intervista su Repubblica con l'ex direttrice dell'Unità Concita De Gregorio, parlando anche di necessità di cambiamento, proprio a partire anche dal caso Penati, che sta scuotendo non solo la Lombardia ma anche il Partito Democratico. Ecco, è possibile un caso Penati anche in Emilia-Romagna, magari del passato remoto? Era anche su queste basi che magari lei ha spesso necessità di così forte cambiamento, oppure si sente di escluderlo?
No, non mi sento di escludere casi individuali, come potrei. Mi sento però di dire che c'è una forte differenza di comportamento, ecco, anche nel caso Penati, perché qui, insomma, in questo Parlamento nessuno si dimette, ci sono dei ministri inquisiti e corrotti che attendono la prescrizione senza battere il ciglio. Penati, se non altro, ha dato un segnale di comportamento diverso, come abbiamo fatto qui a Bologna con il caso, ahimè, noto di Del Bono. Io non penso che ci sia un sistema. Penso che ci sia necessità di essere severi nel pretendere sobrietà e stili di vita, che, insomma, di tornare a dare un po' l'esempio ai cittadini, ecco, mentre predichiamo dobbiamo razzolare bene. È stato molto semplice togliere l'auto blu, è molto facile per me andare in autobus, è molto facile ridurre alcuni costi di rappresentanza. Non è stato facile, ma è stato molto bello ridurre gli emolumenti nelle partecipate e anche scegliere i rappresentanti nelle partecipate col meccanismo dei curriculum senza subire le pressioni dei partiti o delle correnti. Si può fare.
Una sua valutazione sul caso Lembi-Castaldini a proposito di missioni del Consiglio Comunale che sono state garantite, insomma?
Beh, innanzitutto ricordarci che una cosa è il preventivo e una cosa è la spesa effettiva, perché si è riuscita sui giornali con cifre doppie. Ecco,
sempre molto modeste, adesso
stiamo parlando di 200 euro per entrambe.
Sì, allora, in termini assoluti 200 euro o miliardi non deve fare differenza sul piano del principio. Dal punto di vista della legittimità, ripeto, del regolamento del Consiglio Comunale, a me risulta tutto legittimo. Deve o no un Presidente del Consiglio andare a una manifestazione nazionale di donne alla quale partecipano tanti comuni? Punto di domanda, secondo me sì. Detto questo, io sono straconvinto che l'intero Consiglio Comunale non sta facendo sprechi in questa fase. Tenete conto che per le cosiddette trasferte sono 36 consiglieri, 10 assessori e un sindaco, il budget è di 15.000 euro. Quindi non è che ci sarà molto da scialare, ecco.
Bene, allora concludiamo qui. Noi ringraziamo molto il sindaco Virgilio Merola di essere stato qui con noi. Naturalmente lo attendiamo prossimamente per questi check-up radiofonici periodici, come attendiamo anche ovviamente gli assessori che poi riferiscono sulle singole materie della loro amministrazione. Grazie Virgilio Merola.
Grazie a voi e tanti auguri a Radio Città, perché parliamo di manovra, devo dire che tutte le cooperative questo governo ce le ha proprio
ci aiuta sempre.
Tanti auguri.
Grazie. Noi riprendiamo la linea alle 9:20. A questo punto uno stacco pubblicitario, poi diamo un'occhiata ai quotidiani locali.